forse ricordate che abbiamo parlato all'inizio che ci sono quattro satipattana, quattro grossi blocchi con cui possiamo sviluppare la presenza mentale. E noi abbiamo un po' guardato il corpo nel corpo, la contemplazione del corpo nel corpo, e stasera, parlando di impedimenti alla meditazione, parliamo però anche dell'ultimo blocco del Satipatthana, quello contemplare i Dhamma nei Dhamma. Dhamma possiamo dire, diciamo per semplicità, utilizzare la traduzione oggetti mentali. Quindi in realtà ci ho pensato mezz'ora fa che stavamo facendo sempre il Satipatthana Sutta, credevo di aver deviato per farvi presenti i classici impedimenti, ma i classici impedimenti sono dentro al Satipatthana Sutta, il discorso sulla presenza mentale. E la cosa interessante è che all'interno del Satipatthana Sutta, questi cinque Nivarana, sono cinque impedimenti per il raccoglimento mentale, vengono utilizzate come occasione per sviluppare la consapevolezza. In altre parole, quello che in genere è considerato un ostacolo alla meditazione, all'interno del Satipatthana Sutta viene trasformato nell'oggetto della contemplazione. Vi sarà più chiaro tutto fra poco. Viene trasformato in un oggetto di contemplazione, cioè nel senso che rendendo l'ostacolo visivo alla coscienza, attraverso la presenza mentale, attraverso la consapevolezza, perde forza, cambia quello che aveva forza erano i contenuti di quell'ostacolo, i contenuti diventano meno importanti perché quello che prevale è la capacità di vedere quello che sta accadendo nella mente. Cioè la differenza fra una generica avversione e sono arrabbiato con Tizio Caio perché mi ha fatto questo, quest'altro. La seconda, ovviamente, siamo dentro ai contenuti della mente. Avversione, siamo nella consapevolezza, nella capacità di riconoscere quello che sta accadendo nella nostra mente, nel nostro cuore, ma anche nel nostro corpo, e quindi nella possibilità di scegliere che cosa fare, non necessariamente insultare Tizio e Caio, perché è interessante, perché appunto questo qui è la consapevolezza dei cinque impedimenti, fa sì che troviamo un'alternativa alla nostra più comune approccio verso questi impedimenti, che sono desiderio sensoriale, avversione, sonnolenza e indolenza, agitazione e agitazione e preoccupazione e dubbio. Quelli che sono in coppia in realtà sono uno solo, cioè agitazione e preoccupazione e sonnolenza e indolenza. Noi in genere che cosa facciamo con queste cose? Noi seguiamo i due estremi, che o ci immergiamo completamente in questi stati mentali, cioè il famoso estremo dell'indulgere, quello ci torna abbastanza bene in genere, indulgere, oppure seguiamo l'altro estremo, che è negare, anche questo pensandoci ci torna bene, negare, cioè far finta di niente. Sei arrabbiato? No. Sicuro? Sì, vai via, vattene via. Ci sentiamo? Senza dubbio. E così. Questo è un po' un negare una cosa piuttosto evidente, no? L'altra, quindi i due estremi con cui noi ci relazioniamo a questi cinque impedimenti sono o li seguiamo indulgendo negli stati mentali, facendoci completamente coinvolgere, oppure li neghiamo, rifiutiamo che ci siano, ma in ogni caso rimangono. La via di mezzo è questa consapevolezza. La consapevolezza se ne rende conto, si rende conto di che cosa c'è. Sati Sampajagna inizia a vedere un po' in giro, un po' di sforzo, troviamo una soluzione. Quindi ritornano, troviamo una soluzione grazie anche alla calma mentale che abbiamo acquisito nella pratica, quindi abbiamo ripreso tutti i quattro ingredienti che erano nella definizione del Satipatthana Sutta. E iniziamo a guardiamone uno a uno, come respiro uno a uno. Iniziamo dal desiderio sensoriale. Allora, il desiderio sensoriale detto così, ecco, il desiderio sensoriale è forse il panino che avete in testa in questo momento. Voi che siete senza cena, non siete abituati, è il panino, no? Che non avete. Noi invece no, eh. Per un panino non ci si smuove, insomma. Comunque sì, insomma, quello che accade è che siamo seduti a gambe incrociate, respiriamo tranquilli, paf, viene fuori un senso di disagio, magari qui allo stomaco, un gorgoglio, una sensazione spiacevole, e subito l'associ a come in genere siamo abituati a colmare quel disagio, quella scontentezza. Un panino, due panini, dei panini. Ah, sto male. E quindi non vi stupite se questo può accadere durante la meditazione. E accade abbondantemente, e l'unica cosa è che accade in maniera differente a ciascuno di noi, perché in realtà forse abbiamo trovato nella vita felicità, non necessariamente tutti nel panino, ma forse qualcuno nella musica, forse qualcuno in un film, nei film, sport, politica, cultura, insomma tutto quello che c'è nei giornali, in televisione. E quindi in un certo senso è facile prevedere, talvolta le persone ci vengono a dire: tu non sai che cosa mi è passato per la testa, e tu pensi una di queste cinque cose. Poi però la forma esatta no, quella lì dipende veramente dalle nostre abitudini, dal nostro karma. Quindi se avete la passione della musica, veramente possono passare anni e anni prima di mettere da parte queste canzonette che suonano nella testa. Io ho scoperto 6 giorni fa che c'è il mainstream e l'underground. Sono rimasto ai cantautori. Ho scoperto che non ci sono più. Ora c'è il mainstream e l'underground. E noi per definizione siamo underground, mi sembra. C'è questo nostro. Dove eravamo prima c'è Giuseppe, che ha questo ragazzo che era un musicista, già che ora viene in monastero, mi immagino tutte le musiche che gli passeranno nella testa nei lunghi pomeriggi al Santo Cittarano. Quindi questo accade, non ce ne rendiamo conto, proprio perché finora gran parte della, ci avevamo investito tanto, ovviamente se siamo qui è però anche perché abbiamo capito che speriamo che ci sia qualcosa di meglio, che ci sia questa alternativa, questa consapevolezza, perché insomma è veramente un tira e molla seguire il mainstream underground. Sì, comunque, ecco, questo non vi stupite se accade, accade senza dubbio. Ovviamente ognuno di noi è più portato per uno di questi cinque impedimenti e dentro a questi cinque impedimenti gli dà una forma differente. Però fondamentalmente con la calma mentale che possiamo avere respirando potrebbe essere facile iniziare a cogliere desiderio sensoriale. Qualcosa che non è più la tua vita, no? I nostri cantautori, il mio piatto preferito, ma è un desiderio sensoriale. Parte della felicità, un po' di felicità ce la spremi, ma non è abbastanza. Non è abbastanza. Ci provi, fai soldi e dici forse così posso averne di più. Anche lì ti rendi conto che fare soldi ricade agitazione e ansia. E una volta che l'hai fatti ancora di più. Appunto, noi abbiamo questo privilegio che veniamo ospitati da qualcuno che ha qualcosa. E appunto l'ansia è la sua, noi siamo un ospiti. Avversione. Il secondo non vengono in ordine, avete capito, possono veramente alternarsi velocemente. Avversione. Non vi stupite se forse non siete tipi molto voluttuosi che appunto sì, alla fine i desideri sensoriali ne avete QB quanto basta, ma niente di che. Non vi stupite se invece di avversione ne potete avere abbastanza, perché in genere sono caratteri, temperamenti differenti. Le persone con forte avversione, il loro piacere è arrabbiarsi. E poi, proprio anche come monaci, in genere monaci molto rigorosi, sono monaci tendenti all'avversione, mentre poi ci sono i monaci che sono magari si bevono una tazza di tè in più e non vi stupite se vivendoci sono molto comodi. Godereci, ma comodi. Quindi sembra che siamo un mix, però ci sono dei caratteri veramente più che dicono no a tutto, quindi anche gli è facile, più facile dire di no ai piaceri sensoriali, anche più facile dire di no ai piaceri sensoriali, mentre si dilettano nell'avversione. Magari anche un'avversione che nasce da idealismo, ragazzi. Nel senso l'indignazione, che va tanto di moda, mi indigno, una vergogna. Sì, ora non so, se fai il monaco spesso viene da un passato abbastanza idealista, però sì, proprio ora abbiamo visto, prima di venire via abbiamo visto tutto un libro sui fatti di Padova degli anni 70, quindi prima linea, BR. Erano tutti idealisti, belli, bei ragazzi, tutti con le mani, col pugno alzato, idealisti, però tanta rabbia, quindi non vi stupite, la rabbia, l'avversione può nascere anche da buone intenzioni. Sfortunatamente però il mondo non è particolarmente giusto, le ingiustizie sono diffuse. E questo mi fa arrabbiare. Però faccio respiro, faccio il monaco e cerco di fare del mio meglio dove posso. E sonnolenza e indolenza vanno in coppia, sono due aspetti leggermente differenti. Sonnolenza è proprio legata a una cosa fisica, indolenza invece è mentale. Quindi se uno è più l'altro è più non sì sono, è una stagnazione. Fisicamente no, lasciamo stare. Ora facciamo questo passaggio, poi ci divertiamo anche più fisicamente a vedere come si possono manifestare agitazione e ansia. Questo è sì, sicuramente un altro di quegli impedimenti. Sei lì che stai semplicemente respirando e ti viene in mente: avrà messa la campana, l'orologio sarà ci avrà le pile che funzionano. C'ho questo registratorino, mi dà un'attenzione. Abbiamo una responsabilità, bisogna consegnarlo, dovremmo dare le registrazioni a un nostro amico per un sito, insomma, funzionerà. Quindi, insomma, nasce un po' come agitazione, così, niente di che, qualcosa che non va troppo bene, qualche piccolo dubbio, poi dopo un poco proprio sei lì che inizia a prendere il registratore, a tocchicchiarlo. Una volta l'ho fatto, ho cancellato, non lo faccio più, mi fermo all'agitazione senza ansia. Però ecco, riconosci questi, possiamo riconoscerli questi movimenti, no? Partendo da una mente più silenziosa, possiamo vedere che si sta sviluppando qualcosa, perché si altera il respiro, si contrae il corpo. E il dubbio, sì, il dubbio è stupendo, cioè, il dubbio è proprio, appunto, sei qui e stai insegnando il Satipatthana Sutta e ti viene il dubbio: ma sarò buddista? Tutte queste cose, che ci faccio io qui? Ma forse era Osho che dovevo seguire. E inizio, e parti, no? E parti. Dubbi fino a dire: ma respirerò bene? E tu dici: devi respirare normalmente. Ma sulla pancia, di qua, di là. Ma meno male, non è più dubbio. Questa è una agitazione, ansia. Mannaggia, sempre così, sbaglio sempre, e qui siamo sull'avversione. È perché non sono contento, l'unica volta che sono stato contento è lì al concerto, era anche gratuito, bello. E lì ovviamente, vedete come si sposta continuamente, siamo passati dal dubbio all'agitazione, all'avversione, ci siamo ritrovati in prima fila al concerto. Sempre i ragazzi di lì a Brisighella mi hanno detto che ora, oltre a pogare, c'è altre tre modalità. Spin qualcosa. Cioè, un'esperienza terribile andare ai concerti, mi sa ormai. Fate bene essere qui. Mi tolgo il dubbio, caso mai l'abbiate. Ritornando un po' a livello fisico, forse è iniziato a capire che oltre che a livello di pensieri e di emozioni, queste cose assumono una loro forma anche semplicemente attraverso il respiro o il corpo. Facile pensare all'agitazione, no? In questo respiro, oppure questa sensazione che ti devi muovere nel corpo. E poi anche, e quindi inizia, può essere anche più facile ora capire che, cioè, se sentiamo questo respiro corto si può allungare. Tanto sia il respiro lungo che il respiro corto sono condizioni che abbiamo visto che possiamo osservare, cioè non sono il nostro vero io, il nostro vero sé. Tanto vale prendere la condizione più comoda, no? Se puoi scegliere fra prima e terza classe, vai in prima. Cioè, senza indignarti, insomma, è un'opzione delle ferrovie, tutto regolare, senza sfruttare nessuno. E quindi talvolta semplicemente rendersi conto che il respiro sta cambiando ci sta dicendo anche che la nostra mente sta entrando in quello stato mentale. Quindi appunto si notava alcuni giorni fa che l'indolenza, il torpore è legata, per esempio, se ispirando ti rimetti su e poi anche una corretta posizione, non so se dopo pranzo praticavate. Io per correttezza ve l'avevo detto, quindi stavo praticando in quel modo e in effetti non sentivo, vabbè, erano già passate diverse ore, però insomma non avevo i resti dell'abbiocco del dopo pranzo. Però te ne accorgi soprattutto nella espirazione. L'espirazione ti ridà energia, ma l'espirazione appunto è... Forse vi rendete conto quando qualcuno accanto a voi sta iniziando ad addormentarsi, con il respiro un po' più pesante. E in effetti avevo sempre prestato più attenzione all'ispirazione nel torpore, però in effetti sì, vedi proprio questo respiro che si sta accasciando assieme a tutto il corpo. E, sì, anche nei desideri sensoriali, ovviamente, per il desiderio sensoriale facilmente il respiro cambia ritmo. Si parlava ultimamente di iniziare, per esempio, a notare le contrazioni intorno agli occhi. In genere un desiderio, voglio. E decisamente inizia a esserci una tensione agli occhi. E sembra incredibile, ma non solo è andata via il desiderio, ma avete visto, mi si è rilassato anche il braccio destro. Quindi parlare, cercare di esprimere i pensieri, ovviamente anche questo, vedete come mi porta delle contrazioni, delle gesticolare, eccetera. E anche lì, se sentite questa agitazione che sta montando, spesso metti giù le mani, falle riposare in grembo. Con l'avversione ci si diverte, perché ovviamente c'è questa classica visione, ti strozzo. E allora si dice, si consiglia di riconnettersi alla proprietà terra, la pesantezza, no? Quindi sei lì, ti strozzo, terra, 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 basta, basta così, non mi voglio più arrabbiare. Proprio senti un, se è bello vivere in leggerezza, talvolta un po' di tornare per terra aiuta, quindi lì se, terra, terra, terra. C'era questo ragazzo che gli prendeva la risarella, come si dice, ridarella, durante la meditazione, che non è la cosa migliore, perché ti rendi conto che non si può fare, però c'hai questa immagine che ti è saltata in testa. Allora anche lui mi chiedeva, come faccio a... La situazione è così coinvolgente, sapere che non posso ridere e venire da ridere è un po' ribelle. Allora anche per lui, terra, 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 terra. E lui l'ho sentito che stava per iniziare una volta. Si è immaginato che si è messo sulle spalle un po' di concime, ogni tanto lavora la terra, mi sono visto che si è messo una balla di qualcosa. Quindi non sono nostri questi stati mentali, sono processi condizionati, non c'è nessun motivo di prenderseli. Sorgono, perché sorgono, ma non necessariamente dobbiamo continuare a svilupparli, perché cosa sarei io senza sonnolenza e indolenza? Forse qualcosa di meglio, o senza agitazione, ansia o dubbio. Appunto, riportando questa consapevolezza nel corpo, quindi ritornando appunto alla, capite che i quattro stati patana in realtà sono strettamente interconnessi, no? Ora teoricamente qui siamo sul Dhamma nel Dhamma, però appunto viene da parlare del corpo nel corpo, vedi tantissime cose, vedi appunto la testa che si abbassa, tanto se si abbassa così ancora c'è, magari stai stirando il collo, ma quando si abbassa o da un lato o dall'altro, quella è chiaro cosa sta accadendo nella mente di quella persona, e se tu sei quella persona potresti anche vederlo con la consapevolezza. Quando la testa inizia a dare balzo in questo modo, tutta la consapevolezza si è andata ritirando dalla parte bassa, è andata su, 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 ha preso un posticino, questo qui legato al cervello, e non ti puoi stupire se c'è una parte di... se stai andando verso una forma di agitazione oppure di desiderio sensoriale, che veramente ti stai proiettando un bel film questa volta con questa testa così come al cinema. E ugualmente la rabbia c'è una contrazione, forse avete visto gli animali, quelli che non sono abituati a vivere dentro casa ormai sanno che non ci sono pericoli, ma laddove ci sono questi animali mezzi un po' casalinghi, un po' no, vedi proprio la paura è una versione dell'avversione. Quindi vedi queste tensioni, il collo che si tende. Io dico vedi, ma ovviamente è un vedere a occhi chiusi, sentiamo il nostro collo che che si sta tendendo, le spalle che si stanno irrigidendo. Ah sì, sui desideri sensoriali, oltre agli occhi, le mani, senti veramente, non so se vale per tutti, ma insomma, sul dorso delle mani, forse perché siamo abituati ad afferrare in quel caso, non ve lo so dire, però prestare attenzione alle mani, ai polsi, e questo ha tutta una sua logica, perché ha un suo senso, perché ovviamente nel momento che con la consapevolezza vediamo questi impedimenti e non ci identifichiamo, lasciamo andare delle tensioni, lasciamo andare dei blocchi mentali e si crea un senso di benessere. Quel senso di benessere non ci dà motivo per cadere in un impedimento, ci sta meglio liberi, proprio te ne rendi conto, cioè il famoso afferri, a un certo punto uno ti dice ma lascia andare, sta meglio, poi le abitudini ritornano e sto veramente meglio, sto veramente meglio. Magari appunto cambia, no? Perché gli impedimenti si muovono veramente veloci e quindi sto veramente meglio. Finalmente capito l'insegnamento del Buddha, sono mica illuminato, forse sì, forse no, oddio, ci ha ripreso il dubbio, no? Vedete, è un attimo di mancanza nella consapevolezza, però se avete visto fisicamente già si stava spostando tutto, era passato da non mi ricordo come stavo, però mi sono sentito che ho modificato proprio il collo per arrivare al dubbio, oddio, sto respirando, ah sì, respiro. Quindi capite perché all'inizio vi ho detto la consapevolezza è questa via di mezzo, questa alternativa fra quello a cui siamo abituati, cioè indulgere, seguire ciecamente senza vedere, non è il massimo degli italiani, però è enfatico. Passa il messaggio bene, quindi seguire ciecamente senza vedere non è bello, e non ci porta ci porta alla schiavitù, a rinsaldare la schiavitù, e come appunto negare che vuoi, neghi, ma intanto immagazzini tutto. Il corpo, non solo la mente, ma anche il corpo proprio si immagazzina tutto, tutte quelle tensioni se le immagazzina. Magari dipende, anche questo dipende da ciascuno di noi, qualcuno se le immagazzina, vabbè, in genere, sapete bene che la pancia è un luogo privilegiato per l'emotività, però non vi stupite se alcuni di voi, alcuni di noi hanno veramente i luoghi privilegiati dove immagazzinano tutte queste tensioni, non solo quelle che sono state espresse, ma anche quelle che non abbiamo riconosciuto e quindi si sono, puff, sono rimaste lì, nell'ombra, a fare un qualche blocco, e quindi qualcuno che, non tanto per un problema strutturale, ma proprio per questi motivi tende a accumulare tensione al collo, alla schiena. Altre storie. Non importa che ci siano necessariamente grossi dolori, però insomma, veramente puoi sentire che il processo del pensare nasce da un polpaccio, non dal tuo polpaccio, non necessariamente dal polpaccio di tutti, o da un polso, o che tendi a contrarre più la parte destra che la sinistra o viceversa. A serrare i denti, quindi dipende da queste sono cose che anche individuali, però attraverso la consapevolezza si apre questo accesso, questa nuova possibilità, una possibilità lascio le parole al Buddha, vi leggo delle similitudini che mi sono appuntato, che mi piacciono tanto. Ogni tanto ritorniamo a Kamma Sandhamma, al borgo della popolazione dei Kuru. E me ne sono appuntate, ho avuto la fortuna di trovare sia la similitudine quando è presente questo impedimento e la similitudine invece quando siamo liberi. Le ho messe assieme perché risuonavano meglio, anziché fare prima tutto presenza e poi tutto assenza. Comunque, desiderio sensoriale. Sulla presenza gioca tutto sull'acqua. Vedrete che gioca tutto sull'acqua. Il desiderio sensoriale è come acqua mischiata con della tintura dentro una ciotola che non permette di riflettere la propria immagine. Capite? È quell'idea del famoso detto dei famosi occhiali con le lenti colorate, no? Perché? L'arcobaleno, tutti questi colori, tutte queste cose carine, belle, legate al desiderio, e quest'idea che il desiderio sensoriale veramente altera tutte le percezioni attraverso i colori che sembra poterci offrire. E quindi, non so, forse qualcuno, spero nessuno di voi, ma c'è qualcuno fuori che ancora apprezza l'alcol, non ha visto bene che cosa produce l'alcol a livello mentale e fisico, no? Però la lente colorata, sì, bevi. Quindi è acqua sporca di questa tintura. E non ci permette di vedere, perché tutta la nostra attenzione è concentrata solamente sull'aspetto mi piace, e senza considerare che nel mondo condizionato, e i piaceri sensoriali appartengono al mondo condizionato, per definizione ogni fenomeno condizionato ha i suoi pro e i suoi contro, se non altro perché cessa, quindi se sorge cessa. Però ecco, anche una bella macchina è così facile da rigare. Cioè, quindi, se investi in una bella tutta la tua felicità in una macchina, poi te la rigano, cosa che può essere molto comune. Vedevo questa Mercedes di questo nostro amico, l'occhio del monaco è inutile, va su queste cose. Io dicevo, bella, veramente bella, nera, dalla silhouette aggressiva, però non gliel'ho detto a quel mio amico, però insomma sul parafango della ruota di dietro la graffia. Quindi capite, queste percezioni sono colorate, prendono solamente un aspetto della verità, ma della realtà, ma non tutto. Invece l'assenza viene definita come essere... Ah, guarda, Buddha era forte. o forse ho letto troppo il Buddha e inizio. Perché infatti dice essere sollevati da un debito, cioè non dovete comprare la Mercedes. L'assenza dei desideri, i desideri sensoriali, c'è poco da fare, costano. Emotivamente, ma anche economicamente, finanziariamente. Quindi sono un debito. E il Buddha dice, liberi. Ovviamente l'assenza è tutto libertà, ragazzi. Trovate una serie di similitudini, tutti liberi, ale. Insomma. Il desiderio sensoriale, acqua con la tintura e sollevati da un debito, finalmente senza più niente da dover dare. Avversione, questo è facile, acqua in ebollizione. Immagino che avrete visto nel vostro cuore, nella vostra mente. Ed è ovvio che in queste condizioni, quando l'acqua bolle, non ci puoi riflettere, non puoi vedere il tuo volto. Ah sì, perché poi ripete sempre riflettere la propria immagine, quindi nell'acqua colorata non vedi la propria immagine, neanche nell'acqua che bolle. E difatti quando siamo arrabbiati non si ascolta più, prende il sopravvento la bocca, ma le orecchie no, non partono. Vediamo cosa ci dice assenza. Rimettersi da una malattia fisica. Ah sì, rimettersi da una malattia fisica. Ah, sì, perché l'associa proprio all'avversione. L'avversione è quella che maggiormente dà tantissima tensione, proprio fisica. In monastero non ti puoi permettere di essere arrabbiato, non solo perché ci fai una figuraccia, perché proprio ormai te lo senti, l'avversione te la senti, ti sfinisce. Una discussione che per voi non, che magari fuori nella vita laica avviene scambiata per una conversazione, ma sì, proprio ti debilita, perché non, ormai tante di queste tensioni più grossolane non ce l'hai, o meglio, ci hai lavorato nei primi 5-6 anni, quindi quando un giorno sì, un giorno no, volevi uccidere l'abate. È stato stupendo questo monaco giovane che ha tanto affetto per me, mi vuole tanto bene, ma un giorno mi guarda, ma Paglio, sì, ti è mai capitato di odiare le persone, i monaci, a cui maggiormente vuoi bene e rispetti? Mi guardava proprio fisso. Eravamo lì nel corridoio e io, sì, capita. Però è così, proprio senti, te ne ritorni nella tua capanna, nella tua stanza, con quella discussione, stai malissimo, non vedi l'ora di rivedere quella persona e dirgli scusa. Per me possiamo metterci una pietra sopra. E poi le pietre sopra sono appunto su quello lì. Il monastero, non so, è raro appunto avere grosse discussioni, ma già il fatto, mi passi quella tazza di tè? No, tutti, è proprio arrabbiato stamattina. Quindi, insomma, c'è una certa sensibilità, però sì, è decisa, la rabbia è una malattia fisica, ti logora. Poi Io con la mia muscolatura debole ho avuto un mesetto fa una discussione e non c'entrava nulla la paura, ma era proprio che c'era quella tensione dell'animale pronto a difendersi, a attaccare, e quindi con quella muscolatura tesa, iniziava tutto a vibrare, vibrare. No, basta. troppa sofferenza. Quindi rimettiamoci anche da questa malattia fisica. Sonnolenza e indolenza. Acqua coperta da alghe. E appunto proprio una stagnazione, proprio. Ti immagini i pesci giù sotto a boccheggiare. Aiuto. Quella mucillagine dell'Adriatico. C'è ancora? Quando guardavo la televisione in estate usciva fuori la mucillagine. Comunque sì, è questa. È bloccato, è un po' tutto bloccato. Rimane fermo, quindi non puoi non possiamo specchiarci perché ci sono queste arche. Assenza, essere rilasciati da una prigione, perché in effetti sì, è veramente abbiamo sì, cioè, chi ha fatto questa esperienza. Io non ho tantissima di questa dinamica, sonnolenza e indolenza, ma ho visto in alcuni casi, veramente sono imprigionati. Per me è un po' difficile capire questa dinamica, a meno che proprio non sia stanco fisicamente, la mia mente non tende a spengersi, ad affossarsi. Però sì, proprio bloccati, che inizia a meditare. È una prigione, anche perché che puoi fare? Non è che puoi fare un granché in queste condizioni, se stiamo cercando di risvegliare la mente, di illuminarci, niente, ma fai anche 2 o 3 ore in quel modo, ma però appunto suona la campana e vedi questo. Oh, è finita? Oggi è venuta bene la meditazione, neanche me ne sono reso conto. Però ecco, noi rendiamocene conto proprio quando insomma, non è un progresso, non è, se manca questo senso di vigilanza. E c'hai proprio questa idea sentite nel fisico questa meditazione che è un poco attenti all'espirazione e ispirate in maniera corretta e mettete un po' di energia nella schiena, raddrizzate. Agitazione e ansia, acqua mossa dal vento. Questo turbinio in superficie, queste onde continue, non c'è pace. Essere liberati dalla schiavitù, sì, perché è un'altra forma di prigionia, l'agitazione e l'ansia. Queste proprio dominano la mente, diventano i nostri padroni, i negrieri. Non puoi fare nulla. Insomma, se avete avuto la sfortuna di incontrare o di essere state persone o che si fanno dominare dall'ansia, dall'agitazione, rischi di rimanere bloccato in casa, come il nostro nostro amico, non può uscire, non può uscire. E la cosa interessante, appunto, come la chiamano questa cosa qui, che manca l'aria? Agio?
Agorafobia.
E difatti, mi immagino che apre la porta, che è ansia e agitazione, no? È il respiro tipico di un'ansia e agitazione. Dubbio, acqua scura e fangosa che non permette di riflettere la propria immagine. Ho il dubbio di cosa dire. Mi ci ritrovo, acqua scura, con una mente sicura e fangosa. Sul commento al dubbio, quindi lasciamo il dubbio aperto, diciamo. L'assenza è attraversare in sicurezza un pericoloso deserto. Sì, praticamente quello che sembrava una strada incerta, insicura, non avevamo l'idea. Abbiamo trovato la mappa e l'abbiamo fatto, siamo andati oltre. Il dubbio è così, in fin dei conti è non sapere dove è il tuo pallino rosso. E fortuna che non sappiamo dove è il pallino rosso, perché se sapessimo dove è il pallino rosso non sapremmo dove mandarlo. E invece qui. E invece l'assenza è saper attraversare in sicurezza un deserto, sapere cosa fare. Il dubbio nella pratica è questo, ora è ovvio che non è tanto chi vincerà le prossime mondiali. Ecco, vedi? Qui vedi già i caratteri differenti. Io avrei detto politiche. Mondiali. Michele si era già visto lì col pelo di non so cosa voi stavate rispondendo, ma quelle sono delle tendenze non necessariamente profonde, però perlomeno l'ultima cosa che avete letto, guardato, visto la televisione. Ora che me l'hai detto, però è bello. Quindi, però il dubbio è ovvio che non è in queste cose qua. Il dubbio è proprio sulla pratica. No? Sei lì contratto in questo modo. Ma cosa dovrò fare? Cosa dovrò fare? Come... ci avviciniamo alla buonanotte, come dovremmo andare a dormire? Preoccupato? No! Con lo stato d'animo che della condivisione dei meriti, di qualcosa di buono, di bello, di un gesto dal cuore. Quindi questi sono i dubbi di cui si parla, no? Appunto, non di cose pratiche, che molte delle quali sono decisamente incerte, e scoprirete che i monaci non hanno grossi problemi a dire non lo so su tantissime storie, compreso la rinascita, a caso mai me lo chiedeste, non lo so. Quindi ho risolto. La rinascita, non lo so. Però ecco, tante sulle cose pratiche, chissà. Però ecco, bello. Questo è bello, come risolvere un dubbio così. Bello. Provate, la prossima volta che avete un dubbio lì, alzando le... utilizziamo un po' l'essere italiani. Certo, se vado in Inghilterra, tu che vai in Inghilterra, non iniziare a praticare. essendo italiani con questa, come si dice questo, parlare col corpo, come si dice? Possiamo un po', la gestione, possiamo un po' giocarci, appunto. I thailandesi hanno imparato anche troppo, mi guardano e mi fanno. Che facciamo? Facciamo questo, quest'altro. E ho detto, guarda, non è, può essere frainteso questo, questa cosa qui. Non so, fa un sorrisino dopo. Forse vuole essere frainteso. Comunque, insomma. Questi sono i cinque impedimenti. Li abbiamo tutti, capite, cambia un po' la combinazione, i colori dei desideri, il tipo di alghe, il vento maestrale o scirocco, ma fondamentalmente c'è chi c'ha anche il maestrale e lo scirocco messi insieme, non so come sia possibile, però può essere, sembra che a livello di cuore questo sia anche possibile. Quindi non ci stupiamo se se fra un respiro e l'altro ci siano dei semi relativi a questi impedimenti. Dove veramente si fa la differenza è nella capacità di riconoscerli come tali, non, come vi dicevo all'inizio, non più essere coinvolti nel contenuto che ci propongono, ma riconoscere agitazione, desiderio sensoriale. E così facendo si apre la consapevolezza, apre la porta alla capacità di scegliere. Ma fondamentalmente quello che accade è che si riduce l'identificazione, no? Forse vi è chiaro. Si riduce l'identificazione, l'immedesimazione che avevamo con con questi fenomeni che sorgono e cessano. Sto iniziando a introdurvi il ritornello per chi abbia letto il Satipatthana Sutta. Una mente calma può iniziare a vedere tutto questo. Se la mente non è calma, riconoscerli, dobbiamo riconoscerli in ogni caso. Quindi poi domani, però, in mattinata concludiamo questa fase dei pensieri distraenti. Sono pensieri distraenti, emozioni e pensieri distraenti, niente di più, con una serie di strategie per gestirli. Ma inizierete a capire che queste strategie vi saranno sempre più familiari, perché iniziate a capire forse un po' come ci stiamo muovendo e iniziate a capire che in fin dei conti questi pensieri ed emozioni distraenti non sono altro che una combinazione di tensioni fisiche e una verbalizzazione nella mente. Questo forse non abbiamo ancora parlato, però insomma, se la mente inizia a dire mi arrabbio con questa persona per questo e per quest'altro motivo, noi diciamo pensiero, ma fondamentalmente parla. Quindi sono un insieme di verbalizzazioni e di percezioni. Quindi quello che sembrava, si iniziano a scomporre. E possiamo passare dal fisico, quindi dal corpo, attraverso il corpo nel corpo, quindi la contemplazione del corpo nel corpo, oppure da un aspetto più mentale, come il Satipatthana sulla mente, questo qui del Dhamma, o combinare tutto assieme, che in genere è quello che facciamo, insomma, una volta preso un po' più di dimestichezza. Concluderei, tanto poi domani rigiriamo da un'altra parte, sperando di non contraddirsi. stando con il respiro, più là di inspirare e espirare non si può fare. È una sicurezza. Vogliamo concludere con i pensieri della buonanotte? Condivisione e aspirazione. E veramente addormentiamoci con questo stato del cuore. Proviamo. Cantiamo ora assieme i versi di condivisione e aspirazione. Attraverso la bontà che nasce dalla mia pratica, possano i miei maestri spirituali e le guide di grande virtù, mia madre, mio padre e i miei parenti, il sole e la luna e tutti i governanti virtuosi della terra, possano le divinità più elevate e le forze del male, gli esseri celesti, gli spiriti guardiani della terra e il Signore della morte, possano coloro che sono amichevoli, indifferenti o ostili, possano tutti gli esseri ricevere le benedizioni della mia vita, possano presto raggiungere la triplice beatitudine e realizzare il senza morte. Attraverso la bontà che nasce dalla mia pratica e attraverso questo atto di condivisione, che tutti i desideri e gli attaccamenti cessino rapidamente, così come tutti gli stati d'animo dannosi, fin quando realizzerò il Nibbana in ogni tipo di nascita, possa io avere una mente integra con consapevolezza e saggezza, austerità e vigore, possano le forze dell'illusione non attecchire né indebolire la mia risoluzione. Il Buddha è il mio rifugio eccellente, insuperabile la protezione del Dhamma. Il Buddha solitario è il mio nobile Signore, il Sangha è il mio sostegno supremo. Attraverso il potere supremo di tutto ciò, possano oscurità e illusione essere dissolte.